A questo punto passiamo al punto 9, direi l'assessore Baldacci vada con la relazione di bilancio giugno 2015. La commissione si è espressa con 14 voti a favore del Partito Democratico, del Sindaco della Libertà e Forza Italia. Rinnovare si è rivelato spiegare un voto in consiglio. Prego.
Grazie Presidente. Illustro brevemente la variazione di bilancio di giugno 2015, che è figlia in parte dell'altra variazione di cui abbiamo parlato precedentemente, cioè l'accertamento straordinario dei residui, e anche di alcuni aggiustamenti tecnici e alcune richieste che sono pervenute nel frattempo successivamente all'approvazione del preventivo. È una manovra che dal punto di vista numerico è significativa, dal punto di vista sostanziale molte di queste partite sono partite di giro, per cui nella sostanza quello che è il movimento reale in termini di denaro è poi relativo. Le voci più significative in entrata sono innanzitutto l'applicazione dell'avanzo. Avevamo visto con la delibera dell'accertamento straordinario che si era individuato 1.242.000 di applicazione dell'avanzo. In questo caso noi lo andiamo a applicare e lo mettiamo nel fondo svalutazione crediti, tanto per rimanere in argomento. Fondo svalutazione crediti che a questo punto è importante, perché significa che è un bilancio che non è costruito su delle presunzioni di entrate che potrebbero non verificarsi. Quindi avere un fondo cospicuo significa mettere in sicurezza i conti, perché vuol dire che quello che potrebbe essere a rischio di entrata, cioè un'entrata che non si verifica mentre la spesa è certa, potrebbe generare uno squilibrio di bilancio. Avendo messo a fondo garanzia di quell'eventuale non entrata, noi abbiamo tutto il resto che sono entrate certe e quindi vanno a coprire le spese che dovrebbero essere altrettanto certe. Quindi la prima voce significativa sono questi 1.842.000, che è l'applicazione dell'avanzo. Poi abbiamo un'altra voce significativa che in grandissima parte è legata a una novità fiscale, che è lo split payment, che sarebbe sostanzialmente il fatto che le amministrazioni versano l'IVA che i fornitori dovrebbero versare una volta che gli viene pagata dall'amministrazione. Quindi tutte le prestazioni di servizio che noi fino all'anno scorso pagavamo con IVA che poi il fornitore avrebbe versato allo Stato, non viene più pagata al fornitore ma viene direttamente versata allo Stato, e quindi abbiamo più di 1 milione di euro, che quindi è il costo preventivato dell'IVA da anticipare per conto dello Stato, da versare allo Stato, e che è una partita di giro perché ce l'abbiamo sia in entrata sia in uscita. Poi altre voci importanti, diciamo che più che parole significative, sono il fatto che il contratto calore che abbiamo con CPL ci ha consentito di chiudere l'anno di gestione con dei risultati attivi, quindi è stato fatto un conguaglio, sono stati quindi generati dei risparmi. Questi risparmi nella gestione del calore con CPL sono stati trasformati in investimenti, quindi quello che è stato la restituzione in termini di minor costo da parte di CPL è stata poi trasferita su attività di uscita di spesa, che sono fondamentalmente attività di manutenzioni e in particolare la manutenzione straordinaria delle strade, con una cifra modesta nella sua assolutezza, ma comunque importante, perché comunque sono 200.000 euro che servono a mettere qualche colpa nelle nostre strade. Altri costi che vengono rilevati in questa variazione sono maggiori richieste che ci vengono rispetto alle assistenze necessarie e richieste dall'ufficio di piano. Abbiamo l'acquisto di mobili per una sezione delle bassi, abbiamo alcune voci di spesa che si sono generate necessità successivamente all'approvazione del preventivo, diciamo che c'è una voce che potremmo dire aggregata che riguarda l'ambiente, cioè la gestione delle nutri in modo particolare e altre, la convenzione con ARPA per la gestione della centralina che analizza gli inquinanti, eccetera. Alcuni costi che sono stati richiesti in più rispetto alle previsioni. Quindi in sostanza, in gran parte questa è una variazione che si autofinanzia completamente grazie ai risparmi e ai minor costi che sono stati accertati in questi mesi e che in gran parte è dettata da comunque partite di giro in entrata e in uscita. Io avrei terminato, se qualcuno ha delle domande sono qui.
Grazie Alberto, ci sono domande? No. Grazie caro Sergio, passiamo ai voti. Allora, chi vota a favore? Grazie, 13. Chi vota contro? Consigliere Lorenzo, non si astiene nessuno, quindi 13 voti a favore, consigliere Lorenzo vota contro. A questo punto passerei all'immediata esecutività. Chi è a favore? Grazie. 13. Chi si astiene? Contrari? Ulteriormente. Quindi passiamo ora al punto successivo, che è il 10, e cioè modifica regolamento del patrimonio. La prima commissione è la seduta del 4 di giugno, ha espresso parere favorevole con 14 voti, quindi dei gruppi consigliari, del Democratico, Sinistra Comitato di Questione Maggiore e Forza Italia, mentre il gruppo Rinnovare per Rinnovare ha deciso di esprimersi in consiglio. Per la parola l'assessore Baldacci. Passi, parere contrario. Strano.
Grazie Presidente.
Grazie.
Dunque, questa modifica del regolamento del patrimonio nasce da una presa di coscienza del fatto che dopo un lungo periodo di verifica rispetto alle possibilità delle società sportive di sostenere il 100% del costo dell'utenza per gli impianti che gestiscono, abbiamo verificato che effettivamente l'onerosità della gestione di questi impianti non consente alle società di poter restituire, diciamo, di gestire in modo ordinario le proprie attività. Questa presa d'atto peraltro è stata integrata da un'ulteriore specificazione di volontà a questo punto di sostenere questo tipo di attività, riconoscendole una funzione propria che è quella sociale che svolge lo sport dentro il nostro comune, riconoscendo il valore della funzione che nei confronti specialmente dei giovani svolgono queste associazioni, queste società, e quindi la riduzione che viene proposta all'interno di questo regolamento al 50% delle spese per utente legate agli impianti è motivata soprattutto da questo, motivata dalla presa forte di consapevolezza di questa funzione, poiché funzione sportiva è propria del comune, che può svolgere direttamente ma può anche affidare a soggetti che svolgono per suo conto questo tipo di funzione, e come tale sono le associazioni sportive che hanno i rapporti di concessione nelle nostre strutture sportive. Ecco, quindi di fatto il comune è lui, attraverso il concessionario che svolge questa funzione, si ritiene importante dare un segnale di sostegno a questo tipo di attività. Ecco che da questa motivazione fondamentalmente di tipo politico nasce poi la necessità di adeguare il regolamento di gestione del patrimonio nei punti in cui non è coerente con questa indicazione. Nello specifico all'articolo 2, dove viene spiegato oggi, quindi ante modifica, dove si dice che i beni immobili devono essere gestiti in modo da garantirne la redditività, è stato introdotto questo concetto di garantire il miglior utilizzo possibile per il perseguimento della valorizzazione degli stessi, quindi introducendo salvo i casi espressamente previsti che trovano la loro ragione giustificatrice nei fini pubblicistici dell'ente locale. Quindi in sostanza si dà atto che comunque il patrimonio deve essere gestito in modo efficiente, ma che l'amministrazione può, riconoscendo il fine pubblicistico dell'attività, riconosce anche il fatto che questa redditività può essere ridotta proprio riconoscendo questa finalità. Analogamente il comma 5 del capo terzo dell'articolo 5 si introduce appunto salvo i casi espressamente previsti, quando si afferma che le concessioni si intendono sempre onerose, ma introduciamo questa deroga salvo i casi espressamente previsti. L'articolo 37 anche qui toglie questo principio assoluto di corrispettivo e introduce la possibilità di prevederlo anche in percentuale diversa, che non sia 100%. Poi l'articolo 73, che è il punto decisivo, dove si dice che le spese di riscaldamento, di luce e acqua sono sostenute dall'amministrazione in quanto intestatari dei contratti e rimborsate dalle società concessionarie nella misura del 50%, mentre in precedenza erano completamente rimborsate dalla società concessionaria. Crediamo che questa misura sia importante e essenziale per consentire la sostenibilità delle attività. Questo ovviamente riguarda sempre il futuro, l'anno corrente, e quindi riguarderà il 2015, non riguarda il passato, quindi per il passato le società verseranno integralmente i costi di utenza. È stato predisposto anche un piano di rientro con delle scadenze che decorreranno da ottobre, e il comune incasserà nei tempi stabiliti i crediti verso questo tipo di utenze da parte del concessionario. Io non avrei altro, poi se qualcuno vuole integrare o se no aspettiamo le vostre domande. Grazie.
Grazie Alberto, consigliera Villelli.
Grazie Presidente, sono molto contenta che ci sia raggiunto un accordo tra l'amministrazione e le polisportive, perché lo sport non è solo una prestazione atletica, ma fa parte di un fattore di benessere sia fisico che mentale. Inizia a fare sport a giovane età e risaputo che ne beneficerà in salute col passare del tempo. per i giovani è un momento di aggregazione e socializzazione e sappiamo benissimo oggi quando ce ne sia bisogno. Si inizia proprio a lavorare con i piccoli, con dare un'impronta di vita sana, lontana da cattive compagnie, come droghe, alcol, e insegniamo loro anche a alimentarsi correttamente, per non incorrere in malattie come l'obesità. La nostra polisportiva è sempre stata un occhiello, un fiore all'occhiello per il comune di Castelmaggiore. Fare sport è calcio, come quello che abbiamo visto poc'anzi, che ci sono venuti a salutare con ottimi risultati, hanno concluso questo campionato del 2015. Ma ci sono anche nel nostro territorio tante altre realtà disciplinari. C'è un bel gruppo di ragazzi che gioca basket, pallavolo, che quest'anno sono arrivati secondi, provinciali under 13, e buoni piazzamenti in tutte le categorie. C'è il karate, c'è il judo, c'è il ping pong, il pattinaggio artistico, la ginnastica, arrampicata, baseball, atletica leggera. Questi ragazzi proprio la settimana scorsa hanno vinto i campionati regionali FIDA, sono anche primi nelle varie discipline, salti in lungo e salti in alto, così facendo sono diventati campioni provinciali con 6 titoli nazionali VISP. Per finire c'è anche il turismo, e non è solo corsa, svolge parecchie iniziative nella nostra città, ad esempio la staffetta delle vittime della Luna Bianca, la camminata della sclerosi multipla, la camminata della ciance, eccetera. Sono tutte iniziative dove si corre con le gambe, ma è anche un modo per sensibilizzare i partecipanti per una giusta causa e un momento di raccoglimento per non dimenticare. Come discipline per il più maturi ci sono anche le bocce, per rilassarsi, yoga, e va bene per tutti. Abbiamo anche benissimo skate park dove i ragazzi di tutte le classi si esibiscono nelle loro acrobazie. Si cercherà di inserire anche i frisbee, che è uno sport che sta andando per la maggiore tra i giovani. Per concludere, la polisportiva, essendo una grande famiglia con iscritti di qualsiasi età, merita in particolare attenzione da parte dell'amministrazione per riuscire al meglio a gestire positivamente gli impianti e tutti i ragazzi che sono in nostro futuro. Grazie.
Bene, altri? Consigliere Rodrigo.
Ma questa notifica del regolamento del patrimonio, secondo noi, era l'occasione per rivedere un attimino il contratto tra comune e CPF Concordia, che è un attimino di servizi probabili in giro. Ricordiamo che attualmente la CPF Concordia è stata esclusa anche dalla Royal Minister, oltre che commissariata. La gara poi, ricordiamoci, nel 2008, è stata vinta con un basso dello 0,1%, in cui è stata fatta un attimino dall'altro. Metterebbe in condizione di permettere all'amministratore di considerare il fatto di rivedere questo contratto. Siete male? Era necessario, secondo noi in particolare, intestare l'utilizzo direttamente alle società sportive, come non proposto, non può essere fatto una formazione. In questo modo l'utente avrebbe la possibilità, se intende la società sportiva, avrebbe la possibilità di ridurre almeno di un decimo del cinque, in quanto sono considerati impianti sportivi, assimilabili a impianti di produzione. Vedete presente poi che ci si pesa normalmente per i civili approssimativamente un terzo del totale di fattura che comunque sarebbe questo fatto. Questo dice la finanziaria del 2020. L'avevamo suggerito, come detto prima, se ne sbaglio, speravamo che si andasse in questa direzione. E secondo noi uno deve perseguire il miglior risparmio possibile, in particolare se si amministrano i soldi. Pertanto noi individuiamo il contratto tra CPL e il Comune come fattore negativo che tende a far spendere più soldi sia agli sportivi che alle polisportive che a noi sportivi. Naturalmente il punto sempre aperto del fattore importante dello sport, come giustamente detto prima. Pertanto noi viene deciso, come va bene che facciamo una riduzione dei costi agli sportivi, però contestualmente a messa a mano dei contratti.
Grazie.
Noi non siamo contrari al subvenzionamento della società sportiva, in quanto sono improntate alla crescita dei figli dei cittadini di Castelmaggiore. Certamente in questo modo viene ufficializzato un bel aiuto alle società stesse. Ora però ci aspettiamo che noi non finisca un loro parte, chiaramente.
Io ho finito.
Se sì,
ti sospende.
Allora anche noi sosteniamo il fatto che insomma sia una cosa positiva proporre una modifica regolamentare per rendere sostenibile il pagamento delle licenze da parte delle società sportive che, come abbiamo sentito poc'anzi, insomma, con il loro operato svolgono quotidianamente un'importante funzione sia sociale che fisica per il territorio. Però vi leggo anche un po' quello che è stato detto dal consigliere Cinti: a fronte di questo sforzo, di questa sensibilità dell'ENSE, è importante però che le società siano sempre più consapevoli di questa loro funzione e vogliano particolare attenzione a quello che fanno, anche del pagamento puntuale di ciò che è dovuto al comune, nell'applicazione delle tariffe alla cittadinanza. Ricordiamo che insomma Castelmaggiore ha le tariffe un po' più alte a livello sportivo di quelle dei comuni limitrofi, perché lo sport deve essere sempre un diritto accessibile a tutti nella concessione e anche nella concessione dei loro spazi anche ad altri soggetti associativi e del volontariato, nell'ottica di un utilizzo sempre maggiore, sempre più efficiente di tutti i nostri impianti, che vanno valorizzati ma vanno anche efficientati nella maniera migliore. Grazie.
Consigliere Dottini.
Grazie Presidente. È indubbio, come ha già detto l'assessore Bardacci e come sottolineato dalla collega consigliere Giandelli, il valore sociale dello sport, sia come fattore di crescita, sia come fattore di sviluppo fisico, morale, di relazione tra i giovani, tra le persone, fattore di integrazione, di coinvolgimento e di aggregazione delle famiglie, come abbiamo visto anche con la presenza delle squadre che ovviamente abbiamo premiato qui nella piazza antistante. Quindi condivido che sia talmente importante queste funzioni sociali per cui sia positivo il fatto che l'amministrazione abbia un'attenzione particolare verso lo sport e lo manifesti questa forma di sostegno anche economico. Devo concordare però con quanto sollevato dalla collega consigliere Di Jacopo: è necessario che però a fronte di questo sostegno ci sia da parte delle società sportive grande disponibilità e trasparenza nei confronti dell'amministrazione, soprattutto per quanto riguarda la presentazione dei bilanci di esercizio. Per quanto riguarda il tema che sollevava il consigliere Veronese sulla gestione del calore, non sono entrato nel merito di sia la parte di calore o meno, però credo che si vada sottolineato il fatto che in una parte di gestione del calore non si parla solamente di tariffe per l'erogazione dell'energia, ma si parla anche di manutenzione e di efficientamento degli impianti e delle strutture. Quindi di fatto c'è anche questo aspetto da considerare, perché comunque il patrimonio viene non solo salvaguardato ma anche efficientato e quindi mantenuto sano. Ecco, concludo dicendo che a fronte di questo è necessario che l'amministrazione operi un monitoraggio costante la qualità del servizio che viene erogato da chi esercita il servizio di erogazione di gestione calore, quindi va verificato tutto quello che è parte di questo contratto, che l'amministrazione offre un monitoraggio costante anche della qualità del servizio che le società società offrono, che sostanza che offrono, un monitoraggio sulle tariffe, prestando grande attenzione al supporto dei cittadini che hanno difficoltà economiche e che appunto si monitori costantemente lo stato manutentivo delle strutture. Detto questo, ritengo comunque che sia assolutamente positiva la proposta che la giunta ci fa, quindi voglio dare un lavoro.
Se non vi sono altri, parola all'assessore Gurgone.
Sì, velocemente per portare un dato, un'informazione anche rispetto alla sollecitazione del consigliere veronese. E in questo periodo ho dato incarico a CISA, che è un'agenzia per l'energia alla quale il Comune di Castelmaggiore è affiliato da diversi anni, di effettuare un audit energetico, cioè una stima di quelli che sono i costi, i consumi sul nostro territorio, naturalmente relativamente alle strutture pubbliche, ivi comprese anche le strutture sportive. E l'audit è in corso di perfezionamento e verrà ultimato nelle prossime settimane, ma una prima anticipazione che mi ha fornito CISA e che trovo interessante è che le nostre tariffe per i consumi che riguardano il riscaldamento, l'illuminazione, le strutture pubbliche che sono gestite dalla Monti Service CPL sono assolutamente nei limiti inferiori delle medie del territorio della provincia di Bologna e dell'intera Emilia Romagna. Questo è un dato, è chiaro che tutto è migliorabile e tutto è rivedibile, però questo è un dato interessante sul quale poi alla fine dell'audit energetico potrò essere più chiaro. Un secondo aspetto che intendevo evidenziare è quello legato alla sollecitazione a recedere o comunque a rivedere la convenzione con CPL a seguito delle notizie che hanno, come dire, trovato spazio nella cronaca degli ultimi mesi. Ecco, rispetto a questo mi limito solo a dire che nella convenzione a suo tempo stipulata con CPL non esisteva alcun obbligo di appartenenza di CPL alla cosiddetta white list e quindi non è un elemento, non è che ci autorizza a una rescissione di questo contratto. E aggiungo anche che CPL nell'ultimo periodo ha completamente modificato il proprio asset organizzativo procedendo alla sostituzione di tutte le cariche del CDA e quant'altro, per cui non ci sono al momento elementi che ci autorizzano da un punto di vista giuridico a rivedere questo tipo di convenzione con il CPL.
Assessore Zanini.
Sì, grazie Presidente. Volevo anticipare innanzitutto la risposta completando quello che l'assessore Gorgone ha accennato in precedenza relativamente all'intervento fatto dal consigliere veronese, ovvero che la sollecitazione posta già 6 mesi fa della intestazione delle accise, dell'intestazione delle utenze direttamente alle società sportive proprio per risparmiare le accise è stata posta come, diciamo, condizione, come una delle condizioni di trattativa al tavolo che ha visto, diciamo, la pubblica amministrazione nella mia figura, nella figura dell'assessore Gorgone e anche, no, ovviamente del nostro sindaco e tutte le società sportive per raggiungere una forma di transazione che portasse quindi al pagamento quindi del pregresso, diciamo, debito che come già giustamente l'assessore Baldacci ha anticipato prima, da ottobre le società sportive si impegneranno a onorare per intero. È stata posta questa questione ed è stata, l'amministrazione non è contraria a questo tipo di soluzione, se non che le stesse società sportive sono, non sono concordi in toto nell'accollarsi questo onere e quindi c'è una problematica di questo tipo che stiamo continuando a ragionare, in quanto andremo a fare una sperimentazione con una delle società sportive che comincerà ad accollarsi in toto la spesa per provare a evidenziare se ci sono delle incongruenze o comunque delle sperequazioni fra ciò che veniva pagato e ciò che si pagherà. Questo per mantenere, per fugare qualsiasi tipo di dubbio o qualsiasi tipo di obiezione che ci potesse venire relativamente al contratto con CPL. Detto questo, volevamo anche rispondere a ciò che è stato sollecitato dal consigliere Dottini, ma anche dalla consigliera Di Jacopo, relativamente agli impegni che le varie società sportive del territorio di Castelmaggiore intenderanno portare avanti nel corso dei prossimi anni. Intendiamo quindi, parallelamente alla modifica del regolamento che stasera andremo ad approvare in questa sede, cominciare un tavolo di dialogo che porterà a una convenzione nuova e unica che ci permetterà di dialogare in forma interlocutoria, ma in forma anche prescrittiva per quanto riguarda la trasparenza, per quanto riguarda le tariffe, per quanto riguarda alcune delle funzioni sociali che comunque le polisportiva e la Progresso Calcio devono continuare a perseguire a fronte dello sforzo che l'amministrazione in questa sede va a riconoscere. Quindi sì, senz'altro il regolamento sarà cambiato. Quello che noi chiediamo alle società sportive è parallelamente proprio lo sforzo di integrare una serie di buone pratiche che partono dalla trasparenza ma che vanno a finire anche con una serie di interventi di tipo sociale che già di cui già riconosciamo la fattività e l'importanza anche per il passato, ma che vogliamo siano stabiliti in maniera ufficiale e per il futuro. Quindi riteniamo che sia assolutamente doveroso, e la sottolineatura era da concordare, per noi è importante.
Io so, per la funzione che ricopro, mi occupo di numeri, quindi volevo sottolineare in modo particolare sull'obiezione che faceva il consigliere Veronese, che non è vero che con CPL si paga di più. Con CPL si paga di meno, perché questo era proprio lo scopo che aveva il contratto che si era fatto, e lo dimostra la variazione che abbiamo appena assunto, che restituisce rispetto al costo presunto delle somme all'amministrazione che gli ha consentito poi di utilizzare per altre finalità. Credo che sia la dimostrazione pratica che in realtà i costi nel tempo non sono aumentati per l'amministrazione e quindi anche per le società sportive, perché il meccanismo di applicazione, anche se il ribasso fosse stato dello 0,1%, è un meccanismo che comunque vede il gestore insieme all'amministrazione ad avere lo stesso interesse, che è quello di spendere di meno efficientando il sistema e comprando l'energia e il calore con prezzi di larga scala e quindi più efficaci che non essere dei semplici utenti di, una, di un fornitore. Quindi in realtà il discorso è più complesso, ma non è basato sul costo che produce CPL, a mio giudizio. Il tema è un altro, è che probabilmente ci sono strutture obsolete all'interno degli impianti sportivi che hanno un costo, diciamo, di manutenzione e di gestione del calore importante e quindi richiederebbe degli investimenti sui quali come amministrazione facciamo fatica a intervenire, perché sapete benissimo come gli investimenti abbiano dei grossi limiti dovuti al patto di stabilità e negli spazi che noi abbiamo a disposizione, questi spazi li utilizziamo per le cose essenziali che in questi anni abbiamo individuato fondamentalmente nella messa a norma e sicurezza delle scuole, che credo che siano sicuramente obiettivi condivisibili. Se ci sarà l'opportunità anche attraverso quello su cui veniva fatto cenno, cioè un miglioramento del rapporto concessorio convenzionale, certamente raggiungere l'obiettivo di un maggiore efficientamento degli impianti è una finalità che vogliamo perseguire. Però vorrei sfatare un po' questa idea che con l'attuale gestione del calore si vada a spendere di più rispetto a quello che si pagherebbe normalmente attaccandosi direttamente alla utenza energetica. Rispetto al resto hanno già risposto i miei colleghi, per cui non integrerei oltre.
Bene. Se non ci sono altri, consigliere
tanti,
PDL ha fatto il ribasso che ha valutato il PIL dell'ordine. Detto questo, però, in quella fase dell'amministrazione comunale si vuole garantire anche il fatto che quello che veniva descritto, quindi gli investimenti tesi a risparmio energetico, perché non c'è solo una questione di costi, c'è anche una questione di risparmio energetico volta a migliorare la qualità dell'ambiente. Quindi quella era la direzione che andava quell'appalto, e da questo punto di vista, diciamo, le consulenze fornite da Geodes tramite AEDES, la difesa di elettronica, chiedevo anche di poter avere finanziato dal Ministero dell'Appalto per alcuni anni un direttore lavori sempre all'amministrazione comunale che vagliasse, valutasse tutti gli investimenti. Investimenti volte a far cosa? A produrre quelle migliorie, quei risparmi nella gestione successiva. Quindi, diciamo, questo è la sostanza dell'appalto. Poi capisco che CPL si è finita in acque nere, però posso dire che da queste parti l'appalto è stato fatto nella massima regolarità e anche trasparenza. Detto questo, quindi da questo punto di vista le finalità che si davano mi sembra non siano state perseguite. A due anni dalla scadenza dell'appalto mi pare poter dire che i risultati positivi nella gestione sono stati, questa era una considerazione che mi sembrava utile, anche dal punto di vista della conoscenza, fornire nel ruolo che oggi ho e che non mi impedisce di parlare. Mi astengo dal parlare, non è che sempre lì. Bene, possiamo passare ai voti.
Yeah.
No, era perché a volte la mia, come dire, datemi il termine.
Ritrosia.
Pudicizia mi impedisce di intervenire, però diciamo quando posso essere utile certo.
Diciamo che ti conosciamo e sappiamo
che. Detto questo, allora passiamo ai voti, chi vota a favore? Chi vota a favore? Grazie, contro, consigliere Veronese, astenuti, nessuno. Immediatamente eseguibile, chi vota a favore? Renzi vota a favore, grazie, astenuti, nessuno, contro, Veronese. Bene, passiamo al punto 11 che è approvazione di modifica della quota del contributo annuale della convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, l'amministrazione provinciale di Bologna, Comune Provincia di Bologna, ARPA, per la gestione della rete regionale della qualità dell'aria, BN 2014-2015, approvato con la presente deliberazione di consiglio numero 46. La seconda commissione è la 46, la seconda è favorevole con i voti dei gruppi Partito Democratico, Sinistra Ecologia per Castelmaggiore, mentre Forza Italia e Rinnovare e Rinnovare erano assenti. Darei la parola all'assessore Burgone, direi.
Ringrazio il Presidente e vado rapidamente ad illustrare il contenuto di questa delibera. La delibera richiede al Consiglio di rivedere una delibera appunto del luglio dello scorso anno nella quale veniva approvata la convenzione con ARPA per l'impianto di monitoraggio, la rete di monitoraggio della qualità dell'aria, che vedeva una tariffa di adesione della nostra amministrazione per il biennio 2014-2015 che secondo gli allegati presenti nella delibera dell'epoca era stimata in un importo complessivo di 514,81 euro. Ora i nostri uffici correttamente in forza di quella delibera hanno proceduto al pagamento di questo importo, che però è stato contestato da ARPA perché in realtà era un refuso, cioè un errore diciamo materiale nella loro trascrizione degli importi, nel materiale allegato alla precedente delibera, che riportava l'importo di 514 euro anziché l'importo che abbiamo poi verificato essere quello corretto in un secondo tempo, cioè pari a 2079,93 euro. e loro stessi ci hanno comunicato che il disguido era dovuto a un errore materiale dovuto alla loro comunicazione, e a questo punto la richiesta è che il Consiglio prenda atto di questa variazione, cioè di questo importo, e quindi che l'adesione dell'amministrazione di Castelmaggiore alla Convenzione per il monitoraggio rete e qualità dell'aria per il biennio 2014-2015 richiederà un versamento di un ammontare di una quota annuale pari a 2079,93 euro anziché i 514,81 oggetto della precedente delibera del Consiglio.
Sono interventi? No, passiamo ai voti. Chi è a favore? Scusate. Chi è a favore?
A favore. Prese.
Chi si astiene?
A favore.
A favore, allora 14 voti a favore. Contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno. Chi è? Allora 13, su 13 presenti, 13 contrari, immediatamente divisibile, chi vota a favore? Grazie, astenuti, contrari, nessuno. Quindi unanime anche questo.
Ottimo.
Bene, e a questo punto passiamo al punto 12, che è rinuncia alla direzione di titolare a favore del consorzio della Chiusa. La seconda commissione, nella seduta del 4 giugno, ha espresso parere favorevole con i voti dei gruppi consigliari Partito Democratico, Sinistra e Ecologia per Castelmaggiore. Erano assenti i gruppi Forza Italia e Rinnovare per Rinnovare. Quindi darei la parola al signor Burgone per l'illustrazione del punto.
Ringrazio
consigliere.
Ringrazio nuovamente il Presidente e passo ad illustrare la delibera che prevede appunto la rinuncia all'acquisizione dell'area individuata al foglio 28 mappale 121. Si tratta di una piccola striscia di terra che corre lungo un canale di scolo consorziale che è attualmente gestito dal Consorzio della Chiusa di Casalecchio. Nel 2009, in occasione di una convenzione stipulata dalla proprietà del fondo in persona dei signori Sanguinetti, Chantal e Giorgio, i proprietari si impegnavano a cedere gratuitamente questo mappale all'amministrazione comunale, la quale si impegnava ad accettare. Nelle more di questa, del perfezionamento di questa cessione, ripeto, gratuita di questo mappale, i nostri uffici hanno rilevato come l'acquisizione di questo mappale sarebbe risultata assolutamente sterile per la nostra amministrazione, nel senso che si tratta di una striscia di terra, dicevo, molto stretta che corre lungo l'argine, difficilmente accessibile, e rispetto alla quale però ci saremmo accollati, e adesso per il futuro, gli oneri naturalmente di manutenzione, di sfalcio e di tenuta in ordine di questo, di quest'area. E il caso vuole che il Consorzio della Chiusa di Casalecchio è già chiamato a effettuare questa attività di manutenzione sull'altra sponda di questo canale, e che il Consorzio si è dichiarato disponibile a subentrare in questo diritto di cessione a titolo gratuito del mappale, ragione per la quale si richiede al Consiglio di deliberare in ordine all'accettazione di questa disponibilità e alla rinuncia di questo diritto, tra virgolette, da parte della nostra amministrazione. Ho terminato, grazie.
Bene, a questo punto sono interventi? No. Quindi direi che possiamo passare ai voti. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Astenuti? Unanime. 14 voti. E a questo punto passiamo al progetto 13, che è mozione presentata dal consigliere Veronese Paolo in merito alla convenzione tra amministrazione comunale e il centro sociale di Sanno Cartini. Non è anziano, ma direi che possiamo dare la parola al consigliere Veronese che illustra la sua mozione.
Grazie Presidente. Allora, sottopongo all'attenzione del Consiglio Comunale una mozione relativa alla delibera di giunta, la 14 del 2015, e come argomento parere favorevole all'ampliamento del centro sociale anziano. Faccio una breve cronistoria. Allora, giugno 2004, 15 anni fa, il Comune stipula una convenzione con il centro sociale anziano durata 15 anni. La convenzione scadeva a giugno 2014. Non viene effettuato nessun bando con una nuova sanzione, nessuna caratteristica, in modo che all'interno ci sono anche attività economiche come il privato. La giunta, con delibera 14, 27 febbraio 2015, concede l'autorizzazione ai lavori di ampliamento del centro, di circa 250 milioni, ad onere e carico del centro sociale, ma affida ben 19 anni di concessione allo stesso centro. In pratica si decide, accantonando le convenzioni già scadute dalla mano, di prolungare di oltre 20 anni, di altri 20 anni, in cambio dell'avvenimento che verrà realizzato dal centro sociale. Contrattativa di fatto bilaterale, escludendo altri contratti. E sarà così che la gestione del centro sociale, da parte di volontari, anziani, di tutti, sia stata di alto livello, tuttavia però, da parte dell'amministrazione comunale, rileviamo delle carenze non trascurate, da prima ci si è dimenticati di fatto della scadenza. Allora chiediamo con questa mozione un inviato a questi responsabili che si sono dimenticati di innovare o di fare qualcosa. La seconda, si assegna direttamente a un terzo il rendimento di un bene senza dare pubblica. Allora chiediamo, ma come basta parlare di questo genere? Chiediamo un richiamo al responsabile che ha permesso ciò. La terza, considerato che la convenzione è scaduta da quasi un anno e i gestori firmatari della vecchia convenzione sono ancora all'interno, chiediamo a questo punto l'annullamento di questa delibera e che sia fatto un bando pubblico di coerenza più precisa, trasparenza, della concorrenza, non di discriminazione. Apriamo la porta a tutti quelli che vogliono provare a fare partecipare a questo bando. Pertanto chiediamo a questi umani per la considerazione l'annullamento di questa delibera.
A questo punto si deve prendere la parola.
Grazie Presidente. Allora, vi faccio una rapida disamina di quelle che sono le osservazioni che rispetto alle tematiche sollevate dal consigliere Veronese fa l'amministrazione comunale alla Giunta. Allora, sicuramente la scadenza del contratto e il mancato rinnovo è una dimenticanza della struttura dell'ente. Ricordo che siamo nel giugno del 2014 e quindi in concomitanza con il passaggio delle funzioni, di una serie di funzioni dal comune alla Unione Renovabiliera, quindi era un periodo particolare che sicuramente non giustifica la mancanza che è accaduta, però va contestualizzata in un frangente comunque complesso che ha impegnato tutta la struttura nel passaggio di consegne dal comune all'ente. Ovviamente si tratta di una dimenticanza che va valutata sia nel contesto in cui si inserisce, ma anche nel eventuale danno che ha prodotto, che non c'è, nel senso che si tratta di un contratto di comodato gratuito che non prevedeva nessun introito, che prevede le utenze a carico del centro sociale, così è rimasto, sono continuate le attività, per cui di fatto non vi sono state delle particolari problematiche se non un'irregolarità formale che comunque non è corretta. Pertanto riteniamo che non ci siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione disciplinare, essendo come dire che siamo tutti esseri umani e tutti sbagliano, sicuramente si terrà conto di quanto è accaduto in sede di valutazione dell'operato dei responsabili alla luce anche delle considerazioni che facevo. Le considerazioni che facevo erano queste, cioè eravamo in un frangente comunque di attività straordinaria e complessa. Le funzioni legate alla gestione del centro sociale stavano passando all'Unione Reno Galliera, pertanto c'era, c'era anche da capire chi fosse competente a fare il nuovo contratto. Sicuramente a giugno le funzioni non erano ancora passate, ma probabilmente tutto questo ha inciso nella mancanza che poi si è verificata. Sicuramente c'era anche il tema dell'ampliamento previsto, che è un ulteriore tassello da sviscerare, che ha fatto sì probabilmente che ci si sia come dire, soffermati su una serie di aspetti collaterali trascurando l'approvazione. Quindi rispetto a questa osservazione la risposta è che ne terremo conto in sede di valutazione, però con le osservazioni che già ho fatto, insomma, nel senso che la mancanza c'è, non la riteniamo di una eccessiva gravità. Poi il tema della sanzione nei confronti dei provvedimenti, nei confronti di chi ha firmato la regolarità tecnica. Allora, la delibera numero 14 del 2015 aveva...
Provvedimenti.
La regolarità tecnica, o meglio, adesso l'immobile, la struttura dove c'è il centro Pertini è di proprietà del comune, ma è in gestione all'Unione Reno Galliera. Quindi la competenza a stipulare la convenzione è dell'Unione Reno Galliera. L'Unione Reno Galliera lo fa sulla base di un indirizzo del comune, perché la parte tecnica amministrativa sta in Unione, ma la scelta politica sta in comune. Il tecnico che ha dato il parere di regolarità lo ha dato sull'aspetto progettuale, perché c'è un progetto di ampliamento del centro sociale che prevede la copertura fondamentalmente della attuale pista di realizzazione di un manufatto coperto. E questo è ciò su cui il tecnico ha espresso il parere. Il fatto di concedere per 19 anni e senza bando pubblico è un indirizzo della giunta, pertanto non si possono prendere dei provvedimenti rispetto a colui o colei che ha dato la regolarità tecnica, in quanto pur essendo nella stessa delibera l'indirizzo a cui faceva riferimento è un indirizzo che dà la giunta, anche perché il tecnico credo che sia un geometra, insomma una vicenda giuridica di norma non è appannaggio di geometri, ingegneri o architetti. Pertanto si tratta di un indirizzo politico della giunta. Ora faccio prima un'osservazione tecnico-giuridica e poi politica. Tecnico-giuridica è questa: in questa materia non si applica il codice dei contratti, si applica per appalti di lavori e per forniture di beni e servizi. Qua stiamo parlando di altro, quindi non è quella disciplina che va applicata. Bar e cucina sicuramente servono a produrre caffè, crescentine e quant'altro, ma di per sé non integrano i requisiti di un'attività economica. Un'attività economica che ha uno scopo di lucro implica questo, cioè che la finalità che quell'attività mira a porre in essere è un utile. In questo caso non c'è la produzione di un utile da parte del centro sociale, c'è la produzione di pasti che di solito sono quelli per le persone sole del 15 di Ferragosto, sono le crescentine per i bambini che vanno alla festa della Befana, sono le crescentine per i bambini che vanno a fare il progetto sulla resistenza, sono le cene per il centro sociale zona X quando si vuole unire giovani generazioni e generazioni più anziane. Ecco, questa è la funzione, ma lo scopo di lucro e quindi il requisito dell'economicità non è integrato dall'esistenza di un bar e di una cucina. Questo. Dopodiché il nostro regolamento del patrimonio prevede che se c'è un pubblico interesse, con delibera di giunta congruamente motivata, i beni patrimoniali disponibili di proprietà comunale possono essere concessi in comodato a enti, associazioni eccetera eccetera, i quali non abbiano scopo di lucro, promuovano o tutelino interessi generali della comunità. Quindi questo è lo scenario giuridico che va applicato, secondo noi, a questa fattispecie, cioè non il codice dei contratti, che si riferisce ad altro, ma il nostro regolamento del patrimonio, che ci consente, per finalità di pubblico interesse, di concedere immobili direttamente ad associazioni. Passo alla parte politica. Anche qui la memoria, fare memoria è importante, cioè il centro sociale nasce per una sollecitazione della popolazione anziana, siamo negli anni, chiedo conforto, 80, quando Balboni, Antinori, che sono nomi che probabilmente a questo consiglio non dicono nulla, ma Balboni, Arturo e Enzo Antinori sono due persone anziane, adesso ovviamente sono scomparse, che negli anni 80 promossero la costituzione, promossero la messa a disposizione di uno spazio da parte dell'amministrazione comunale destinato alla popolazione anziana che aveva la necessità di luoghi di aggregazione, di luoghi di ritrovo per non rimanere sole ed emarginata, contro la solitudine, per riconoscere appunto un luogo di aggregazione a chi a un certo punto della sua vita si trova solo, con i figli lontani, in una situazione di potenziale esclusione sociale, che aveva la necessità, sentiva la necessità di avere un luogo di ritrovo. Così nacque il centro Sandro Pertini. Così poi nacque il centro sociale dedicato, intitolato a Enzo Antinori, Enzo Antinori a omaggio, la Conterna Rossi a Trevo di Reno, la sala Arturo Balboni al centro Pertini. Quindi sono spazi dove chi frequenta vede che tendenzialmente dentro ci sono degli anziani che vanno nel dopo pranzo a giocare a carte, che altrimenti sarebbero da soli a casa. È una finalità sociale rilevantissima. Ci sono persone sole che si trovano lì, ci sono le persone del Caffè Marcord che vanno a fare dei percorsi di esperienza, di socializzazione, ci sono gli studenti delle scuole limitrofe che vanno con il centro sociale, spesso finanziati dal centro sociale, a fare spettacoli che riguardano la resistenza, che riguardano la memoria, cioè è un centro che ha una finalità di pubblica utilità. Che cosa mettiamo a bando? Che cosa dovrebbe mettere a bando l'amministrazione comunale? La solidarietà, il volontariato, il dedicarsi agli altri? Questa è una finalità di pubblico interesse che necessita inevitabilmente di un rapporto diretto. Le persone che sono lì dentro sono gli anziani di Castelmaggiore, sono coloro che vanno in pensione a un certo punto, anziché starsene in casa a guardare la televisione, vanno lì e servono al bar. Cioè sono questi coloro che gestiscono. Non sarebbero mai in grado di partecipare a un bando pubblico, perché non è nella loro natura. Nella loro natura ci sta uscire di casa e mettersi a disposizione degli altri, ed è un valore che non è assoggettabile a un bando, è il valore del volontariato che va riconosciuto. Se noi lo mettessimo a bando, questa gente non ci capirebbe, sparirebbe e andrebbe quel centro in mano a una qualunque finta associazione con scopo di lucro, che vedrebbe di buon occhio l'avere una struttura del genere da mettere a reddito. Ma a noi non interessa produrre un reddito con quella struttura, interessa avere un luogo per gli anziani di Castelmaggiore dove possono andare e non sentirsi abbandonati, esclusi, soli. Questa è la finalità politica e credo che integri perfettamente quello che è lo spirito dell'articolo 40, e quindi la pubblica utilità, l'interesse pubblico, la socialità non è oggetto di gara, ma riteniamo insomma che sia corretto continuare nel modo in cui abbiamo agito fino ad oggi, appunto per i risultati che lo stesso consigliere riconosceva. Pertanto io chiedo che questa mozione venga respinta.
Grazie Sindaco, ci sono altri, consigliere Rosa.
Io, Presidente, le chiedo se posso fare una mozione d'ordine. Le voglio chiedere se, secondo lei, che ha più esperienza di me, è legittimo che noi consiglieri siamo messi ci venga chiesto di esprimerci su una materia che non è la nostra, ci venga chiesto di chiedere che il Consiglio Comunale prenda decisioni in merito, che la sintassi dell'italiano, insomma, di chiedere all'amministrazione di prendere dei provvedimenti contro, non la giunta, contro gli uffici, contro la parte tecnico-amministrativa. Io non credo, io ho controllato lo statuto, ho controllato il regolamento, mi sembra che questa funzione non ci sia, per cui io chiedo se è legittimo che noi siamo messi nelle condizioni di esprimerci su delle cose che non sono di nostra competenza. Per quanto riguarda il terzo punto, è che il politico, per quelle cose poi che diceva il sindaco, probabilmente la questione è diversa, ma io credo che i primi due quesiti non siano votabili, però io chiedo a lei perché insomma il mio è dubbio.
Gentilissima consigliera, no, il dubbio è legittimo, nel senso che le competenze sul personale non sono del Consiglio Comunale, e così come non sono nemmeno della Giunta. E quindi diciamo, mi consulto con il mio collaboratore perché l'obiezione è fondata, anche se diciamo tirarla per i capelli, questa può essere trasformata in un'obiezione di carattere politico di un indirizzo che il Consiglio dà, quindi voglio dire c'è sempre a volte la, però oggettivamente la materia personale non è di competenza se non per gli indirizzi che danno il via al regolamento dell'organizzazione dei servizi, se il personale di competenza della Giunta, però dicevo per i provvedimenti in particolare non c'è né Consiglio né Giunta che siano competenti. Abbiamo rilevato qualcosa? Diciamo che diceva il dottor Zanella che c'è una possibilità per il Consiglio Comunale, se ritiene che una delibera non sia conforme, di impugnarla.
Come nel punto 3.
Però non siamo in grado di sciogliere l'enigma fino in fondo. Ciò detto, darei la parola al consigliere Tortini.
Grazie Presidente per la considerazione rispetto all'osservazione della consigliera Volta. Io credo che il sindaco abbia in maniera esemplare spiegato le ragioni per cui dovremmo rigettare questa mozione. Sottolineerei ancora il valore sociale di quella struttura, delle persone che operano dentro quella struttura, di quello che hanno fatto veramente in questi anni, tanti anni di attività, sia per la cittadinanza, sia per veramente le persone anziane in questo paese. Quindi credo che sottoscrivere quello che il sindaco ha detto, che noi rispideremo.
Altri? Mi permetto di dire che al di là delle esaustive considerazioni che il sindaco faceva, però c'è qualcosa anche di più elementare che si può rintracciare, come dire, nelle pieghe di questa vicenda. Cioè, ma voi pensate che ci sia qualcuno disponibile a partecipare a una gara per non avere un ritorno economico, perché la sostanza dell'attività che, come precisava il sindaco, svolgono questi volontari, cioè non c'è personale pagato, non c'è i soldi che vengono, come dire, dall'utile, sono destinati ai investimenti, cioè questa struttura che è in discussione viene fatta dal centro sociale grazie alle, come dire, ai risparmi e ai guadagni che hanno fatto nel corso degli anni, per, come hanno fatto in passato l'ampliamento in quota parte destinato ad incrementare gli spazi, hanno fatto manutenzioni per renderli più confortevoli, hanno destinano risorse per, come ricordava il sindaco, non ci sono utili destinati al profitto, ci sono utili destinati alla, come dire, al mantenimento del circolo stesso. Sottolineerei un altro aspetto, questo fa parte delle politiche che nel corso degli anni amministrazioni di questo tipo, e non parlo né della mia, né della sua, né di quella romana, negli anni hanno volto verso gli anziani. Quali sono le politiche che hanno portato avanti alle persone di questo genere? Sono quelle di mantenere il più possibile le persone anziane nel loro contesto sociale, che vuol dire poter stare il più a lungo possibile nella cittadina in cui vivono, poter stare nelle case attraverso l'assistenza domiciliare, poter avere nei casi estremi anche l'assistenza verso le case di riposo, poter avere tutte quelle, come dire, opportunità che consentono loro di mantenersi nel contesto in cui sono state ricordate. Quindi sono politiche che hanno, come dire, carattere inclusivo, ma non si possono affidare queste politiche a un cambio di gara, nel senso che non ci sarà mai nessuno se non una cooperativa sociale che ovviamente dovrà ricaricare dei costi di gestione, ma in questo caso, come dire, i margini di realizzo sarebbero molto meno. Quindi mi sembra, come dire, difficile perseguire obiettivi di questo tipo attraverso invece le pratiche burocratiche. Detto questo, quindi, questo non vuol dire che non debba essere tutto fatto nel migliore modo, ma credo che nel corso degli anni tutto questo sia stato fatto nel migliore modo, assicurando alla collettività un centro, come dire, adeguato per il centro. Sottolineo solo un altro aspetto, è un circolo privato, non è aperto al pubblico, quindi anche da questo punto di vista ha i limiti che una, dire, la normativa prevede. Questo era solo per il dare un contributo a che i consiglieri si facessero definitivamente un'opinione. Altri, consigliere Di Giacomo.
Mi ero ripromessa di tacere sull'argomento, però sono, perché un po' sono, rispondo a un'onda emotiva, essendo io molto legata al centro Santo Pettini, anche per le questioni sottolineate prima dal sindaco, perché comunque io, lavorando nella scuola di Mitrofa, mi sono sempre affidata a agli anziani, diciamo, per completare percorsi didattici. Loro sono stati sempre disponibili, ci hanno dato la possibilità di andare su a Montesole, offrendo ai bambini questa bellissima esperienza. Però non voglio entrare in questa cosa. Quello che mi dà veramente fastidio è che mi ricorda, mi fa tornare in mente una situazione che ho già vissuto esattamente un anno fa con mia figlia, era sul personale, congiunto. L'anno scorso altri consiglieri comunali hanno fatto di queste corrette procedure un uso strumentale legato anche al periodo, diciamo, di elezione, privando i bambini a nome di una sicurezza di cui non si erano mai curati precedentemente, del proprio spazio, della propria palestra, per non offrire nulla in cambio come soluzione. Ecco, questo attaccarsi ad un capillo procedurale mi sembra che nasca lo stesso ceppo. Per questa cosa io sono fortemente critica nei confronti di questo.
questa mozione, perché non nasce dalla voglia di chiarezza, di trasparenza, ma vedo tra le pieghe un tentativo di sottrarre la comunità di qualcosa di valido senza offrire nulla in cambio, se non il freddo rispettare le regole, che poi la valutazione politica tecnica ancora non l'ho sentita, per cui io personalmente non volevo scrivere il mio disappunto, mi trovo a farlo anche con una certa utilità, ecco, che non volevo assolutamente esternare. Comunque il mio voto sarà contrario.
Altri? Consigliere Veronese?
Confermo quello che ho scritto, ho ascoltato quello che ho detto, in particolare il sindaco che ha mostrato, direi perché, tutta la storia, insomma, ci sarebbe da dire. Però insomma rimango fermo nel mio di noi che insomma le realtà ci sono state, c'è stato un po' di scarsa trasparenza, superficialità, non affrontare la data di scadenza. Comunque sono convinto che andava fatta pubblicità a per eventualmente sentire altri soggetti. Poi il discorso di rispettare la regola, secondo me è una cosa importante, non so che sarà l'anarchia come ha appena illustrato la consigliera di Sella. Bisogna un attimino attenersi al consigliere di Arco, un attimino attenersi anche quando è previsto dalla legge. Dunque io rimango fermo delle mie nuove in questa mozione.
Bene, a questo punto passiamo ai voti. Chi vota a favore? Consigliere Veronese. Chi si astiene? Consigliere Cinti e Russo. Chi vota contro? 11 contro e 2 astenuti e 1 a favore. La mozione è respinta. Punto 14. Proposte, interrogazioni, interpellanze? Nessuna? Bene, allora il consiglio è sciolto.
Buonasera. Però aveva già. Sì.